campanile romanico, vedete, si distingue leggermente da quelli che abbiamo visto adesso, un campanile più compatto con queste bifone nella parte sommitale e vedete, tre livelli, primo livello una monofora e secondo e terzo delle bifore, ed è l'elemento che spicca per quanto riguarda il complesso di età medievale, perché in realtà l'edificio venne poi modificato, anche questa copertura a cui sono state apposte delle canalette per lo smaltimento dell'acqua è tutto frutto di un restauro recente, quindi adesso l'edificio è in buone condizioni ed è possibile visitarlo anche internamente, quindi godere di questi affreschi meravigliosi del 400 di Scuola Amore Galese. Sì, Saliceto. Monesiglio ci siamo adesso, ci arriviamo. Monesiglio, anche qui una pieve delle più antiche dell'area, viene menzionata nei diplomi ottoniani, anch'essa addirittura come plebs dell'Anga, quindi era la pieve di tutta la Langa, ecco, quindi forse è la pieve più importante in assoluto. Un edificio che si innalza in questo spazio aperto, incontaminato, anch'esso restaurato. Ecco, vedete che fortunatamente molti edifici sono stati restaurati in anni recenti e si spera che quelli in condizioni che abbiamo visto non buone vengano restaurati al più presto, in modo che si possa fruire al meglio di queste bellezze architettoniche. Il Monesiglio, la Santa Maria degli Acquadolci di Monesiglio è abbastanza interessante per questi corpi absidali posteriori, vedete in particolare quello centrale per esempio, che presenta oltre alle solite decorazioni, archetti pensili, monofore, anche nella parte sommitale anche una serie di logge cieche, quindi di aperture cieche, interessante perché non abbiamo ancora visto una situazione del genere. Ecco un'altra immagine della chiesa, e poi internamente, anche qui, degli affreschi abbastanza singolari, raffigurano il Cristo fatto a cartone, quindi questa raffigurazione del Cristo diffusa nel mondo bizantino, molto diffusa, ecco, il Cristo sovrano di tutte le cose, padrone di tutto, ecco. E poi la presenza degli evangelisti, ecco, in questa raffigurazione vedete la presenza di San Pietro e San Paolo, secondo alcune ipotesi si potrebbe trattare della raffigurazione della Traditio Legis, ovvero vale a dire il Cristo che consegna le chiavi a San Pietro e il rotolo delle leggi a San Paolo. Questa è una ipotesi che è stata avanzata da alcuni studiosi per giustificare questa rappresentazione. In ogni caso, come dire, spicca è una raffigurazione abbastanza dell'XI secolo, quindi non abbiamo ancora visto affreschi di questo tipo nel territorio, sono tutti quattrocenteschi e quindi è appartenente ancora verosimilmente alla prima fase costruttiva dell'edificio e si è ancora conservato. Andiamo verso la conclusione con altri due beni, se non ricordo male, San Celestiale e San Giovanni, la pieve di San Giovanni. Vedete che è stato un edificio ristrutturato anch'esso nell'Ottocento, con la presenza tuttavia di questi corpi absidali lasciati in vista, di cui uno è stato inglobato nella sacrestia e l'altro invece è lasciato volutamente a vista. L'edificio attuale è composto da questo tetto a capanna, a singola navata, internamente sono anche presenti altri affreschi recuperati, quindi in buone condizioni adesso, è questo campanile alla destra con questa cuspide a piramide, anche questo moderno. La parte più interessante anche qui rappresenta quella posteriore con queste absidi lasciate alla vista e quindi una pieve che databile al XIII secolo si inserisce in quel territorio in cui operarono fondamentalmente i marchesi di Ceva, queste figure che tra alti e bassi in qualche modo detennero il controllo della zona fino a XIV secolo grosso modo e che quindi il cui obiettivo era quello sicuramente di incrementare insomma, il commercio, la ricchezza di queste opere architettoniche e per un territorio che era fondamentalmente quello del Cebano era a cavallo tra la Liguria e l'entroterra, ecco, era un territorio ancora a sua volta inserito nel mezzo, ecco, per le sue asperità, per i suoi avvallamenti, sono tipici appunto di questo territorio, altitudini che variano, arrivano anche a 600-700 metri, quindi abbiamo Monbarcao per esempio, addirittura alto 900 metri, quindi soprannominato il tetto delle Langhe, quindi un territorio abbastanza aspro e inospitale. E chiudiamo questa trattazione con Priero. Ecco, Priero è un centro che venne rifondato dai marchesi di Ceva nella seconda metà del 300. Infatti il centro odierno di Priero, quello a valle, perché il poggio è quella collinetta situata dove è possibile vedere questo rudere, che era però appartenente all'antico complesso medievale del complesso Ricetto-Castello, con pieve annessa. Invece il borgo di Priero, il borgo nuovo, venne costruito nella fine del 400, nella seconda del 300, dal marchese Girardo di Ceva, in ottica di riorganizzazione territoriale, residenziale e commerciale del Trento di Priero, che veniva menzionato come Prierus nei documenti, e quindi la torre cilindrica che tutti conosciamo adesso è afferente a quella ristrutturazione tardo medievale voluta dai marchesi di Ceva. Per quanto riguarda il poggio, abbiamo questa presenza di strutture sporadiche, sparse, in condizioni purtroppo pessime. Il Santa Maria del Poggio è questa struttura che insomma, ha subito anche, a parte i danni strutturali che ha avuto nel corso dei secoli, ha subito anche un pesante incendio verso la metà del secolo scorso e quindi la situazione si è tramutata in questa, ecco. Internamente si presenta in questo stato, perlomeno sono state predisposte queste tettoie in lamiera per proteggere le emergenze superstiti da eventuali altri danneggiamenti. Tuttavia sappiamo che fu una chiesa importante, una struttura importante nel primo insediamento di Priero, quindi databile dal XII secolo. Un insediamento che era posto appunto sul poggio, su questa collinetta, su questa sommità, e che prevedeva, oltre alla pieve, anche una serie di strutture fortificate per andare a completare, a definire un polo fortificato che era quello dell'antica Prierus di prima fase. Ecco. Successivamente, dicevo, venne abbandonato il poggio perché non più ospitale, non più funzionale alle esigenze della popolazione. Sotto i marchesi di Ceva venne spostato l'abitato a valle, nell'odierno Borgo Nuovo, e quindi il centro del poggio, il polo del poggio, progressivamente perse importanza e fu abbandonato. Ancora adesso ci sono altre strutture visibili del castello, dell'antico castello, però sono completamente immerse nella vegetazione, quindi sono anche difficili da raggiungere. Bene, io avrei concluso, vi ho mostrato una serie di beni, insomma, religiosi di una certa importanza. Vorrei soffermarmi ancora su una cosa, cioè, sottolineo che sarebbe interessante, ecco, che un domani, in qualche modo, a parte le situazioni estreme, tipo il Priero, i beni potenzialmente in grado di essere sistemati venissero sistemati in qualche modo. La Fondazione di Cuneo, la Cassa di Risparmio di Cuneo, ha stanziato chiaramente dei soldi, e oltretutto quello di Arguello è stato un progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo. Perché no, insomma, vedere quali possono essere le evidenze da proteggere, da tutelare, per evitare danni irrimediabili, che quindi potrebbero causare la completa estinzione del bene, perché ci vuole il passo in breve da questa situazione a un completo collasso delle strutture, che sono completamente esposte agli agenti atmosferici e al degrado. Niente, vi ricordo che, insomma, poi Donatella chiaramente più avanti vi aggiornerà sulla guida. Ripeto, spero che venga pubblicata entro Natale, altrimenti slitteremo comunque entro i primi mesi di 2016, febbraio-marzo. Comunque sarà una guida, appunto, che farà il sunto di tutte queste architetture, sarà di circa 160 pagine, densa di immagini, densa di approfondimenti, ci sarà anche una parte sugli itinerari, quindi le associazioni che hanno collaborato con noi al progetto hanno predisposto 20 itinerari che potranno essere di aiuto per la visita di questi bei luoghi. Grazie.
Ringraziamo Paolo, perché mi sembra che anche in questo suo secondo intervento ci abbia illuminato veramente. Se ci sono delle domande, tranquillamente, e poi però devo fare io un piccolissimo appunto a Paolo. Anna Maria.
Allora, gli interni, dove ci sono? Vabbè, Duomo di Alba lo... Sì, no, il problema è questo, ci sono delle difficoltà oggettive, appunto, per quanto riguarda la fruizione degli interni, perché le chiavi sono spesso affidate al custode o al vicino, al signore che abita di vicino, ecco. A me è capitato più volte questa situazione. Tuttavia, dove c'è effettivamente qualcosa di interessante, un affresco quattrocentesco come ho fatto vedere per Saliceto o per Levice, è possibile in qualche modo, contattando chi di dovere, visitarlo. Adesso non so dire esattamente i giorni migliori, no, dove ho visto tipo Serravalle Langhe, ritorniamo così vi faccio un remind. Serravalle Langhe non ho mostrato nulla perché non c'è niente dentro, in realtà. Se non ci sono affreschi, onestamente, non affreschi di rilievo, parlo di affreschi perlomeno 500-600, però oltretutto non saprei neanche, in questo caso qua non mi sono neanche interessato, perché non la chiesa è abbastanza fuori dal centro, si chiama località Villa e sono 2 chilometri di distanza dal centro di Serravalle. In altri casi, San Rocco chiaramente meritano di essere visti, perché sono di eccezionale qualità, così come anche Saliceto, così come anche altre situazioni. Per quanto riguarda Corte Emilia, vi ho detto prima che c'è questo trittico dell'XI secolo inglobato nella parete sinistra.
Volevo solo semplicemente, allora, per quel che riguarda i beni di larga medievale che sono della diocesi di Mondovì, sono tutti inseriti in chiese aperte, quindi erano tutti visitabili anche al loro interno. Così è per Saliceto, non solo San Martino di Liniera, ma anche Sant'Agostino, anche se non è strettamente romanico, però certamente i beni di Sale San Giovanni. Abbiamo visto, Paolo ci ha fatto vedere la chiesa di San Giovanni, però è aperta e visitabile anche la chiesa di Sant'Anastasia, ah, sì, che oltretutto probabilmente verrà inserita poi anche nell'anno medievale.
Sì, c'è già.
Ok, quindi Sant'Anastasia, perfetto, Sant'Anastasia rientra nei nostri beni che teniamo aperti, quindi sono visitabili. E Prunetto, Paolo non ce l'ha fatto vedere, però Prunetto di nuovo, e oltretutto c'è il dentro e il fuori, perché anche all'interno è ricca di affreschi, ed è visitabile perché è aperta con le nostre normative, con i nostri orari di chiese aperte. Per cui io direi, io parlo ovviamente per parte, quindi per la diocesi di Mondovì, sono